7.08 della mattina in questo lunedì 1 aprile, ben ritrovati amici di Radio Cusano Campus sulle frequenze della radio dell'Università Niccolò Cusano, in compagnia come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 8 del mattino della squadra di Un Giorno da Ascoltare, Arianna Misa e Matteo Tomasetti di là in
sempre
regia.
Noi, prima di annunciare il prossimo ospite, sì, anzi il primo ospite della giornata, vi ricordiamo anche il domandone di quest'oggi, di questo lunedì 1 aprile, ovvero siete mai stati vittima di qualche scherzo? Anche un po' cattivo, oppure avete mai fatto uno scherzo che insomma vale la pena raccontare? Sì, dai, raccontatecelo. 334 9229 505, sms, WhatsApp, anche vocali.
Se siete bravi, se fate i bravi, in chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare un pezzettino dello scherzo che Arianna ha fatto suo papà. Terribile.
Ma
Arianna,
dai, bisognerebbe
pessima, sei stata pessima. Sì, vabbè, quello ci pensa Matteo, ma sei
vabbè,
stata cattivissima.
Chissà,
veramente.
Chissà se riusciremo. Comunque,
ti meriteresti una vendetta da papà Gilberto. Arianna in questo caso si merita davvero,
non ci sta ascoltando però
oggi
magari la prossima settimana lo potrei ribadire in diretta,
adesso lo chiamo e gli telefono.
Parliamo di legittima difesa.
Sì,
va.
Sì, assolutamente sì, come sapete giovedì c'è stato il via libera definitivo alla nuova normativa sulla legittima difesa. Ne parliamo oggi con Giorgio Beretta dell'Opal, analista dell'Opal. Beretta, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno
Beretta. Allora,
lei ha già parlato spesso ovviamente della questione legittima difesa. Quello che interessava capire noi questa mattina era anche quello che riguarda la diffusione delle armi nel nostro paese. Abbiamo letto la notizia di ieri di una sparatoria a seguito per esempio di un incidente stradale, e volevamo capire quante armi ci sono in Italia e per esempio come si può arrivare a possedere un'arma, quali sono i procedimenti per arrivare a possedere un'arma, e anche in merito alla questione della proposta leghista di facilitare l'accesso alle armi. Tutto questo insomma per noi ad Arianna me fa un po' paura, non
sì,
ci fa sentire assolutamente
sì,
più sicure,
anche perché è molto più semplice di quanto possiamo in realtà pensare, no? Possedere un'arma, comunque richiedere il porto d'armi,
ci
giusto
dica un
Beretta?
Po' Beretta.
Sì, per quanto riguarda il porto d'armi non è dobbiamo distinguere diciamo almeno tre tipologie di porto d'armi. Quello, l'effettivo porto d'armi, quello che permette di portare l'arma con sé, che è rilasciato solo a poche persone, 18-20 mila persone in Italia, a fronte di una motivata ragione riconosciuta dal prefetto, perché ovviamente altrimenti andremo tutti armati, se uno vuole andare armato, cioè stagionieri, avvocati penalisti, persone la cui incolumità fisica può essere a rischio perché magari hanno ricevuto delle minacce, e allora si riconosce questo fatto. Invece ci sono poi altri tre tipologie di porto d'armi, meglio licenze per armi. La prima è la licenza per uso sportivo, che dovrebbe essere data soltanto a chi pratica delle discipline sportive, e invece è stata diventata la licenza con cui la maggior parte delle persone che richiede la maggior parte delle persone, anche perché come anche la licenza per uso caccia richiede soltanto chi occorre essere incensurati, non essere alcolisti o tossicodipendenti cronici, non avere particolari turbe mentali, e fare un breve corso di una mezza giornata al tiro a segno nazionale.
Mezza giornata
in cui viene insegnato a come si carica, che si scarica l'arma, alcune piccole regole, cioè regole
la distanza,
per usarla,
certo, delle cose tecniche,
come va tenuto, tutto quanto, e poi vado a sparare un po' di colpi di arma corta, arma lunga, eccetera eccetera, quindi con queste cose, poi 36 euro di marche da bollo da mandare, anzi 16-32 da mandare, si fa domande eccetera eccetera,
sì,
e quindi questa è appunto questa licenza vale 5 anni, questo è il problema,
ecco,
vale 5 anni, e come la licenza di caccia che richiede lo stesso tipo di requisiti, però poi se uno vuole esercitare la caccia deve essere iscritto all'associazione per la caccia, prendere anche una licenza per la caccia, capisce? Cioè una licenza proprio per cacciare, non una licenza per avere delle armi, che sono due cose diverse.
Certo.
No? Ecco, la licenza per uso sportivo permette, e poi anche il semplice nulla osta, cioè il nulla osta serve per detenere un'arma, solo che ormai il nulla osta non lo richiede più nessuno perché la gran parte, diciamo, la parte burocratica che vi ho scritto prima, no? Visite mediche, sì, eccetera, eccetera, è la stessa, per cui uno dice è meglio, è più facile, prendo una licenza per uso sportivo che vale 5 anni e mi permette, torno al punto, di avere, di tenere 3 armi corte, cioè praticamente 3 pistole o revolver, 12 fucili semiautomatici,
mamma,
che sono classificate come armi sportive. Fucili semiautomatici sono appunto, per esempio, i fucili AR-15 che vengono usati nelle stragi in America, o quello che ha usato recentemente nella strage di Papua, di Nuova Zelanda, di Christchurch,
sì,
no? In Nuova Zelanda.
Sì, sì.
E poi un numero illimitato di fucili da caccia con relative munizioni.
E questo con diciamo, l'autorizzazione all'utilizzo sportivo.
È proprio questo, è proprio questa la cosa paradossale,
sì,
no?
Cioè, sì.
Qui sta la nostra proposta. Noi vi diciamo, se si modifica come si è modificata la legge sulla legittima difesa, e quindi allargando sostanzialmente le maglie della legittima difesa,
sì,
rendendola di fatto sempre legittima a fronte di una minaccia di aggressione, no? E di una possibile addirittura minaccia di aggressione, perché non c'è neanche scritto che sia una minaccia, cioè si intravede la possibilità che vi sia questa minaccia. Bene, se si allarga questa maglia della legge della legittima difesa, fa assolutamente ristretta le maglie,
certo,
per il porto d'armi, perché quello che noi stiamo vedendo, e questo è il dato incredibile, è che oggi in Italia abbiamo 16 omicidi per furti e rapine nel 2017, grave cosa, però sono poco più di uno al mese,
sì,
per capirci, e abbiamo avuto sempre nel 2017 42 omicidi fatti con armi legalmente detenute.
Quindi secondo lei tenderà a crescere questo dato?
E questo è il problema. E questo è il problema. E tra l'altro,
c'è questo rischio.
Esattamente, perché se aumentiamo il numero delle armi nelle case degli italiani, è molto più facile, perché che aumenta nel senso che ovviamente rendendo legittima la difesa con arma, perché è scritta nella legge, con arma legalmente detenuta.
Sì.
No? E quindi uno dice, bene, vado a prendermi una pistola per appunto contrastare possibili,
sì,
ladri che arriveranno mai. Quello che succede poi è questo, che quella pistola purtroppo, o quel fucile semiautomatico, non viene utilizzato per contrastare un eventuale ladro, ma molto, nella maggior parte dei casi viene usata per appunto sparare al
nel
marito,
corso di riti familiari,
esatto,
spesso
alla moglie, ai figli,
soprattutto,
certo,
esattamente, per i figli, al vicino
spesso
di casa,
sì,
sì, nel caso di un incidente stradale, perché quello mi ha rubato il posto che,
sì,
tengo io di solito come parcheggio, questi episodi. Il problema qual è? Che questi casi, vede, se voi ci pensate anche solo un attimo, tutta questa faccenda della legittima difesa è ruotata intorno a 4-5 casi.
Sì, come no, quelli più mediatici, certo.
No, no, Stacchio,
sì,
il benzinaio appunto,
sì,
Veneto,
sì, sì,
no? Il Birolo, un tabaccaio anche lui Veneto,
sì.
Siciniano, questo signore che ha sparato, questo liberale, cioè è stato assolto, e l'oste di Casalecchio. Ma questi casi, ci sono 4-5 casi,
sì, sì, sì,
che si sono verificati nel corso di 10 anni.
Sì, sì. Sono stati ospiti anche a Popolo Sovrano,
ma in tutta
la RAI.
Ce l'ho anch'io.
Sì.
No?
Infatti.
Ma li ho incontrati lì, li ho visti da altre parti. Il problema qual è? Lei prova a pensare se i 40 casi che le ho elencato, come quello di oggi, venissero buttati in trasmissione tutte le settimane, no? Richiamandoli le vittime, dicendo questo è vittima di un legale detentore di armi. Avremo una percezione totalmente diversa.
È vero, assolutamente, assolutamente sì. In questo purtroppo il racconto mediatico sicuramente è andato dietro un certo indirizzo, ha preso una certa direzione.
Anche perché non si fa un test psicologico, psichiatrico, che è la cosa più importante.
Il problema è questo, che per avere un certificato, cioè per avere appunto una licenza per uso sportivo, dicevo, cioè basta che si vada dal proprio medico curante con un certificato.
Non mi dica sana robusta costituzione quello che
no,
serve per andare a fare step, vi prego.
No, è quello praticamente
lo stesso che ha praticamente per
prendere anche la patente. Io ho preso la patente della moto,
sostanzialmente è lo stesso, lo si scarica da internet si scrive appunto se uno prende particolari medicine, sì, se uno ha avuto particolari turbe mentali,
se sei malato, eccetera, eccetera.
Si ha certe malattie, sì, il medico curante, a meno che non ci sia proprio, non sappia che quella persona appunto è un tossicodipendente cronico o è un alcolista cronico, oppure no, abbia particolari dubbi, nel qual caso può anche richiedere ulteriori esami tossicologici, ma è molto raro, perché poi l'altra persona dice, no scusa, tu mi stai facendo fare un esame, no? E che tra l'altro
è costoso,
che,
io non ho
esattamente
bisogno,
che mi costa, cioè uno può fare addirittura causa al medico se vuole.
Pensate.
Perché se non c'è una motivata ragione anche lì da parte del medico di richiedere questo esame, quindi cosa succede? Che uno con questo esame, quello va all'ASL, fa un esame praticamente della vista, dell'udito, una cosa molto semplice, no?
Sì.
E poi, come dicevo prima, ci vuole una mezza giornata di corso al poligono, al tiro a segno nazionale, e con questo di maneggio delle armi, no? Di capacità di maneggio delle armi. Non c'è quindi nessun esame tossicologico clinico-tossicologico, non c'è nessun esame effettivo psichico della capacità della persona, e soprattutto c'è questo periodo di 5 anni.
No, io sono terrorizzata, Beretta, da questo tipo di
lei sa
scenario.
Bene che in 5 anni la vita delle persone oggi cambia radicalmente.
Come no.
E questo è il grosso problema.
Certo,
assolutamente.
C'è un modo per far fronte a questo problema? Cioè voi come vi state attivando,
ecco,
in quanto OPAL?
Ecco, tutto questo. Si è parlato anche prima, ha accennato la proposta leghista,
sì,
no? Cioè,
sì, esatto.
Questo. Ecco, quella parte lì, che lì è totalmente scritta sbagliata, però c'è un punto che si potrebbe salvare e che dovrebbe essere questo. E cioè, signori, vogliamo pensare al fatto che ci sono delle persone che magari ritengono necessario nella propria casa avere delle armi perché pensano, si sentono in qualche modo minacciate. Beh, facciamo così. Allora, riconduciamo tutte le licenze alla loro ragion d'essere. Che vuol dire? Se sei cacciatore e vai a caccia, avrai una licenza per la caccia. Se non sei iscritto a nessuna associazione e non vai a caccia, la licenza della caccia non te la diamo più.
Prendo,
ma soprattutto,
certo,
con la licenza di caccia, attenzione, avrai solo armi da caccia.
Ecco.
Sei uno sportivo, sei iscritto, frequenti i poligoni sportivi, benissimo, avrai solo armi sportive, non avrai munizioni. No, perché lo dico, perché le armi sportive appunto sono quelle come gli AR-15 che possono avere addirittura dei caricatori da 10 colpi, e se uno sportivo può avere caricatori fino a 29 colpi, che sono quelli usati nelle stragi in America.
Sì.
E quindi, siccome a casa non devi sparare a nessuno, ti tieni la tua arma, te la tieni a casa tua nel tuo armadetto blendato, ma niente,
bella scarica, tranquilla e serena,
bella scarica, e i colpi te li compri quando vai al poligono, te li comprerà, benissimo.
Esatto.
Quindi ogni tipologia di arma, cioè ogni tipologia di licenza, abbia le sue armi. Per i cacciatori lasciamogli pure le munizioni, perché se devono andare a caccia alle 4 del mattino, io capisco che uno dice, vabbè, ok. Buona licenza per difesa abitativa, benissimo, vediamo, motivala, faremo in modo di fare degli esami specifici,
sì,
e daremo, ecco questo è il punto, sì, un tipo di armi di uso di capacità non letale, come appunto questo tipo di armi che sono appunto armi ad aria compressa, che possono usare munizioni di tipo appunto di plastica, cose di questo genere, in modo tale che entra qualcuno in casa, posso stordirlo, ma questo è il punto, quell'arma non potrò mai usarla per ammazzare
per
un familiare.
La cosiddetta pistola a piombini, per intenderci.
Sì, queste cose. Cioè, uno può entrare in questo tipo di discorso, che secondo noi è molto importante. Cioè,
certo,
avrai una licenza per difesa, ma anche l'arma deve essere da difesa,
questo
non potrà essere un'arma da offesa.
Sì, questo risponderebbe, Beretta, a quel senso diffuso, proprio o improprio, adesso insomma non stanno a giudicare, però del bisogno di sicurezza di tante persone, però senza diventare un paese insomma con la libera e facile circolazione di armi pericolose sul territorio.
Esattamente,
giusto?
Anche perché questo è il problema. Se noi andiamo, cioè se succederà che c'è un aumento, diciamo, delle armi nelle case degli italiani, ci avremo due effetti: da una parte che gli stessi ladri e rapinatori ci muniranno di armi, secondo, e lo stiamo già vedendo, io l'ho visto già in questi ultimi mesi, mentre fino a qualche tempo fa, quando dei ladri rubavano per esempio una cassaforte dove la smuravano proprio, no? E trovavano dentro delle pistole, così cosa facevano? Si tenevano i gioielli e facevano ritrovare subito le pistole. perché sapevano che i carabinieri, la polizia diceva, se questi si sono portati via anche una pistola, allora bisogna andare a cercare.
Certo.
Perché sono armati adesso.
Certo.
Facevano di trovare la pistola e i carabinieri dicevano, beh, insomma, vabbè, hanno rubato i gioielli, però le armi sono state ritrovate. Adesso cosa succede? Che fanno spesso anche nelle case di persone anziane a chiedere ci sono armi e chi cercano le armi.
Mamma mia, sconvolgente tutto questo.
Cioè cambia la prospettiva dello stesso ladro rapinatore. Uno andava a rubare per portare via i gioielli, dice adesso vado a rubare per portare via i gioielli e se c'è la pistola me la tengo, me la porto via. Perché questa mi servirà la prossima volta. E qui ci fa entrare in quell'escalation che è terribile.
Sì, è un circolo vizioso.
Essere, quello che poteva essere fino a poco tempo fa però un semplice furto o una rapina con una semplice minaccia di aggressione senza nessuna aggressione, no? Adesso può trasformarsi in un omicidio e non sappiamo chi può diventare la vittima di questo omicidio, e molto più spesso la vittima è il rapinato, non il rapinatore.
Certo, chi la può spuntare. No. Mamma
poi
mia.
Tra l'altro, insomma, abbiamo letto i dati e i dati ci segnalano che finora, insomma, gli omicidi con le armi da fuoco avvengono per lo più in ambito familiare, quindi proprio tra moglie e marito, tra padri e figli, suoceri.
Esatto.
Eccetera eccetera. Beretta, noi lo dobbiamo salutare, è stato gentilissimo.
Certo.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie, chiarissimo.
Buona giornata e buona settimana.
Buona giornata anche
a lei.
Lavoro.
Grazie a Giorgio Beretta dell'Opal, l'osservatorio permanente sulle armi leggere, per essere stato qua con noi su Radio Cusano Campus.